di accesso al nostro cuore. Cioè non si entra nel cuore se non attraverso la porta, che corrisponde alla seconda beatitudine. Allora, mi introduco in questo modo. C'è un breve testo di Simone de Beauvoir, che è una scrittrice veraica, diciamo, proprio atea, ma ha una osservazione molto intelligente e molto fine rispetto alla realtà del nostro cuore. E in un suo testo, che non so quale, io questa citazione l'ho trovata nel Diario della Felicità, che è la vicenda di Steiner, che è un romeno, prima ebreo, poi battezzato ortodosso, nelle carceri comuniste romene. Era un grande letterato e quindi lui, nella descrizione delle vicende di quegli anni, cita molti esempi. E uno, questo, sono andato subito a ricercarlo, perché il testo è di questo genere. È a proposito del concetto del nostro prossimo. E dice: ho conosciuto un bambino che piangeva perché era morto il figlio della portiera del suo palazzo. E questo bambino non si consolava e piangeva sempre. Allora i genitori, che non sapevano come in qualche modo farlo smettere, gli hanno detto: ma in fin dei conti quel bambino non era tuo fratello. E lei aggiunge: quel bambino non è mio fratello, ma se lo piango non è più estraneo. Le lacrime fanno la differenza. Mi sono ricordato delle espressioni di Papa Francesco quando è andato a Lampedusa. E poi ha ripreso anche ha ripreso più volte, ma i due momenti che io ricordo è a Lampedusa e quando ha incontrato i sacerdoti di Roma. E, rispetto alla tragedia dei naufraghi, chi di noi ha pianto per questo fatto o per fatti come questo? Chi di noi piange quando sente notizie, tra virgolette, malvagie? E davanti ai sacerdoti, no? Rivolto a un parroco: di, tu piangi? O abbiamo perso le lacrime? Come vi dicevo, ci sono molti tipi di lacrime, ma quello di cui si parla qui è di un tipo solo, e che ve lo voglio esprimere con una preghiera di un mistico musulmano che si chiama un mistico musulmano persiano, 1688. Aveva composto un volume che si chiama Critique, cioè le invocazioni del cuore a Dio. Ne ha alcune che sono veramente potenti, e una è questa: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore al di fuori di te. Vieni il nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Mi faccio la domanda, però senza mille, senza vestiti. Per arrivare a quel solo tu, voi pensate che si può arrivare senza piangere? Invocazioni cominciano con tu che segni il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. La porta di accesso in una relazione è piangere. È il piangere perché noi siamo impari a questa relazione. Noi non viviamo secondo il livello di questa relazione. Noi è come se in qualche modo calpestiamo l'amore che ci viene dato scelte varie, no? E preferiamo cose da nulla a cose molto molto preziose. Allora, il passaggio per ritornare alle cose preziose è solo il pianto, è solo imparare a piangere. E corrisponde appunto alla seconda beatitudine che noi traduciamo, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Nessuno oggi ha il coraggio di tradurre letteralmente questa espressione del Vangelo. Andrebbe reso beati quelli che sono nel lutto perché saranno consolati. Nessuno capirebbe. Nessuno capirebbe. Ma quel pianto è il pianto di colui che ha perso l'amore e lo rivuole. È il pianto di chi sa che ha disprezzato qualcosa di prezioso per il suo cuore, se ne rende conto e piange. Quando la beatitudine aggiunge, no? Perché saranno consolati, non dice in cosa consiste questa consolazione. Nella tradizione invece poi dei padri, quando questa beatitudine viene ripresa e viene ripresa applicata al pentimento del cuore che si rende conto di aver disprezzato un amore e quindi piange, interpreta la consolazione nel senso che è proprio piangendo che si scopre la ragione della purità, della luminosità del cuore. È una cosa molto strana. Se voi cercate le virtù e basta, il cuore non diventa mai luminoso. Se voi piangete, anche se non avete le virtù, il cuore torna luminoso. E tornando luminoso, gode della presenza di Dio che vi fa guadagnare le virtù. Il pentirsi, il piangere, o piangere proprio, piangere, non metaforico, il piangere è la molla che fa scattare il movimento dello spirito dentro di noi. È la porta d'accesso all'uomo interiore. È l'inizio della percezione spirituale che si impone sulla percezione mondana. Per riprendere alcune frasi che sono state dette, riprendo quello di Padre Silvano, quando tu tieni le tue ragioni, puoi piangere. Tieni le tue ragioni, puoi piangere. E se piangi perché le tue ragioni sono state calpestate, piangi di rabbia. Non ti vedi più. piangere di pentimento significa ritrovare quella dimensione di umiltà in cui tu poni la tua dignità nelle mani di chi vuol bene a te. Anche in un amore che con una donna, questo può succedere, ovviamente bisogna fare determinate distinzioni, ma penso che ognuno di voi ha provato che quando in qualcosa uno non è proprio innocente e confessa davanti all'altro che proprio non è diverso, no? Confessa davanti all'altro che ha mancato e ha vergogna e glielo dice piangendo, l'abbraccio che riceve non l'ha mai ricevuto prima. Ma tutta l'esperienza avviene così. È chiaro che nessuno osa presentare il cammino spirituale in questo modo, ma è perché ci siamo allontanati dalle sorgenti del cuore. Il cuore comprende questo linguaggio. Nelle relazioni questa esperienza è molto viva. Senza piangere non si può perdonare. Senza piangere non si può essere perdonati. E vi riporto la più antica interpretazione della invocazione del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se io vi faccio una domanda, con questa invocazione cosa chiediamo in assoluto? Vi faccio io degli esempi. Allora, se noi siamo egoisti o siamo chiusi, domandiamo di essere generosi, di essere larghi di cuore per poter perdonare, domandiamo per, come prima cosa, come cosa assoluta. Sapete i padri antichi come definiscono questa prima cosa? Con questa invocazione noi domandiamo la coscienza ogni giorno di essere peccatori in modo da piangere e gustare l'amore perdonante del Signore. Non è che una volta perdonato, allora io godo di quell'amore, perché nessuno è innocente stabilmente. Allora la richiesta è quella di ogni giorno, ma che se poi sarebbe anche ogni momento. Per esempio, non siete mai domandati perché tutta una tradizione, pensate alla famosa preghiera del cuore, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, no? Peccatore. Perché questa preghiera, che di per sé è mette avanti uno degli elementi di richiesta, questa preghiera è come se fosse concentrata in un punto solo, cioè quello di chiedere perdono perché sia peccatore. Non viene contemplato il fatto della preghiera di lode, preghiera di esultanza, la preghiera di ringraziamento. E come mai la tradizione ha riconosciuto che in quella preghiera c'è il fuoco della preghiera? Perché? Perché l'unico modo di poter gustare l'amore di Dio è partire dal riconoscimento che se Dio è salvatore di me, che sono peccatore. Ma se io non mi sento, non resisto, che sono peccatore, io neanche posso confessare chi è Dio. Quando un uomo vuole alzarsi, si trova solo. Essendo solo, ha bisogno di far valere che lui è un po' più in alto degli altri, se no di che cosa si soddisfa? Ma quando fa così, oltre a essere solo, allontana la possibilità di gustare la compagnia di Dio. Per poter ritornare, devi rifare la strada, all'inverso. In realtà all'inverso è troppo interessante, non essendo solo, e piange. vi dico anche un'altra cosa, ma è solo per cercare di collegare quello che già sapete a, forse a questa visione che forse per alcuni è un pochino nuova, no? Che differenza c'è tra il senso di colpa e il senso del peccato? Tra colpa e peccato, qual è la differenza? Voi sapete che i sensi di colpa sembrano invincibili, sono come delle proiezioni giudicanti, evidentemente condannanti, perché i sensi di colpa sono sempre contro di noi, mica sono contro gli altri, no? Sono condannanti, ma se voi osservate, chi porta un senso di colpa è solo davanti a uno specchio, sei tu e tu. Cioè, sei solo. Il peccato non può esistere se io lo vedo da solo. Se una cosa dico che è peccato, è perché mi rifletto negli occhi di un altro che mi guarda. E se questo altro è Dio, quegli occhi sono pieni di amore per me. Io posso gustare quell'amore se non nascondo, se dico è vero, Signore. Sono proprio peccatori. Osservate, quando riconoscete, non so, tipo, no, qualche peccato, e comunque che vi fa un po' vergogna, che dà fastidio riconoscerlo, no? Non dite sì, ma, sì, però. Cioè, c'è sempre come un tentativo di giustificare il peccato come per diminuire la colpevolezza. Questo è il suggerimento del diavolo, il più pernicioso suggerimento contro il nostro cuore. Perché solo quando voi togliete ogni giustificazione, voi vorrete l'amore di Dio. Pensate a Dante, il famoso Salmo 51. Nella traduzione ebraica viene commentato che il profeta andò da Davide che era andato da Betsabea. Il peccato è definito come Davide che va da Betsabea, non è la sua donna, ma lui la prende lo stesso. Allora, il profeta è mandato da Dio, quindi il profeta va da Davide con la stessa realtà con cui lui è andato da Betsabea, a indicare che la parola di Dio ha la stessa forza e realtà del peccato. E poi viene aggiunto, e proprio perché Davide risponde al fatto che il profeta è andato da lui, vedete che gli racconta la storia, no? Quello dell'amico che viene da un viaggio, no? Cioè, questo amico va a rubare, no? L'unica pecorella che aveva un povero, invece di prendere cioè, del chiaro, no? E Davide, come sempre, è schietto. Quello che devo dire è il profeta. Tu sei quello. Lui non dice, ma io sono vero, potevo farlo. Ho fatto. Stop. Quando noi avessimo la schiettezza di riconoscere senza ombre di giustificazione, allora non incontriamo, tanto ti venga a piangere. E incontriamo l'amore. E sempre questa frase, no? Allora, il profeta è andato da Davide che era andato da Betsabea. E proprio perché Davide riconosce il suo peccato, non ha ancora aperto bocca per recitare il salmo che lui è già perdonato. Noi, è bello considerare le cose così, ma quando il peccato lo fate voi, perché noi siamo sempre ossessionati dal fatto, ma se siamo così brutti, chi è che ci vuole? E dimentichiamo che è l'amore del Signore che viene a noi, non siamo noi che andiamo a Dio. È l'amore suo che salva noi, non è la nostra virtù che ci fa andare a Dio. Allora ecco perché no? La capacità di piangere, che è per dire non addurre alcuna giustificazione, ci arrivo perché ho fatto quello, me ne vergogno. Sento, cioè, piangere vuol dire che non ho giustificazione. Se voi potete piangere, diciamo, un vostro peccato e lo fate davanti a un altro, voi scoprirete una intimità che prima non conoscevate. Ecco, tutto il cammino spirituale può essere ricondotto a questo principio di conversione che avviene nel movimento del pentimento. E i padri dicono i confini del pentimento superano i confini della vita. Cioè tale fino a un minuto dopo essere morti. Questo è un indicato, no? Che l'amore di Dio è sempre goduto in modo fresco. Per goderlo in modo fresco occorre che l'uomo non si copra, non copra mai il suo peccato. E nella tradizione, soprattutto russa, quando per esempio si fa la confessione, no? L'invito è non fate l'elenco dei peccati. Quello che conta non è che voi avete fatto dei peccati, è che i peccati vi danno la percezione che siete peccatori. L'essere peccatore non è abbinato ho fatto questo, ho fatto quello, ma guardando quello che ho fatto io percepisco che sono peccatore. E questa percezione dell'essere peccatore che ci salva, perché Dio salva i peccatori, Dio ha compassione dei peccatori. Nella preghiera che vi ho letto del mistico musulmano dice tu che accogli i peccatori che confessano le loro colpe. Quel confessare le loro colpe ha già il movimento di Dio che ha visitato il cuore, perché tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Guardate che non si piange se il cuore non si apre. Chi è duro di cuore non piange. Chi cerca le proprie ragioni non piange se non vi rabbia, cioè con quello che è chiuso. E questo imparare a piangere, e credo che sia uno diciamo, degli insegnamenti più preziosi, soprattutto nella tradizione orientale, quanto alla preghiera. Il piangere. Il pentirsi, guardate che non ha niente a che fare, per esempio ho sentito una signora una volta che diceva, ma voi cristiani, incominciate la liturgia, dovete confessare i vostri peccati, mamma mia, questa non ha capito un tubo, ma non un tubo della liturgia cristiana, un tubo del cuore. Lei non ha mai toccato il suo cuore. Lei vive di proiezioni, vive di... Sai quando, non so, tu prospetti che vuoi fare, non so, se io faccio il meditato in un certo modo, se faccio esercizio in un certo modo, tu proietti, ma non entri, per entrare, con gli altri. E c'è un bellissimo testo, mamma mia, il tempo come là, va bene. Voi sapete che spesso volte nella scrittura gli eventi sono raccontati due, tre, quattro volte, sempre gli stessi eventi, ma ripresi, cioè voi osservate e li dovete guardare tutti i particolari, non sono mai detti esattamente allo stesso modo. Quando un evento è ripresentato, osservate cosa aggiunge o cosa toglie e scoprite la particolarità della rivelazione adatta a quel brano. Dei brani, diciamo, che sono sempre stati interpretati estesamente sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana, è la famosa lotta di Giacobbe con l'angelo. Allora, vi dico brevemente, no? Cioè, Giacobbe era stato molti anni in terra, diciamo, straniera per sposare sua moglie, e la moglie Rachele. No, sì, mi confondo, è il patriarca, Rachele, una donna bellissima si dice. Quando decide di tornare mi accoglierà o farà leva. E lui non lo sa. Allora cosa fa? Manda avanti con primo servo, poi l'altro, con tanti doni, no? In modo da mandiamo i genovesi, dico, vedi mano, se c'è qualcosa, no? Poi a un certo punto tutti passano il guado e lui resta da solo e combatte con l'angelo. Quel combattimento che segna, perché lui resta slogato, no, dell'anca, è sempre stato interpretato come il combattimento che l'anima fa con Dio. La legge della vittoria nel combattimento con Dio è esattamente l'opposto della legge della vittoria nel combattimento con gli uomini. Allora, se noi due combattiamo, se io sono forte, vinco te. E vincendo, adesso vado io. Con Dio funziona così. Chi con la forza dell'amore costringe Dio a trionfare su di lui è vincitore. Chi costringe Dio, pratica è chi perde con Dio, vince. E lo posso. Allora, sono andato a rivedere un testo del profeta Osea che riprende il combattimento di Giacobbe con l'angelo e, come dicevo prima, aggiunge un particolare. Vediamo se l'ho trovato, ma ormai dovrei ricordarlo. Non vi leggo il passo della Genesi, no? Che dovreste conoscere. Il profeta Osea, quando lo riprende, dice: egli nel grembo materno soppiantò il fratello. Giacobbe è sempre quello che ha creato. E da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore, Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. È il passo di Osea che riferisce di questo evento particolare della vita di Giacobbe. Cosa aggiungo? Piace e domando grazia. Non dice perché cosa piange e non dice quale grazia domanda, ma siccome Giacobbe, dopo aver lottato e vinto, gli viene cambiato il nome, è lui vede Dio. Si può vedere Dio solo se piange. E si può vedere Dio che è colui che accoglie, colui che perdona, colui che usa misericordia. E tu non vuoi sperimentarlo? Se piange. Così il profeta interpreta il dramma della lotta interiore di Giacobbe. Invece di parlare della paura, perché tutte le cose della Genesi è nell'angoscia, Giacobbe è angosciato. Non sa come andranno le cose. Il profeta non ne facendo, parla solo del pianto. Per cosa piange, ripeto, non è detto. Dice solo che il pianto è domanda di grazia. Infatti, per esempio, anche in una relazione, se io mi riconosco nel fatto che piango, è come se chiedo la grazia all'altra di riconciliarmi il suo amore. E siccome questa richiesta è fatta in tutta umiltà, convince il cuore dell'altro ad amarlo. Se io, dopo che io ti ho chiesto scusa, no? Poi faccio vedere, ma come ti ho chiesto scusa e tu ancora? Vuol dire che io non ho pianto, ho solo esigito. Ma se tu esigi in amore, non prendi niente. Niente. E le donne, voi non lo sapete. Grazia che per Giacobbe diventa il vedere Dio. Entrando nel cuore con il pianto si scopre che è abitato da Dio. Questa è la preghiera. Adesso già facciamo mezz'ora. Dico solo una cosa ancora. O meglio, no. Ne avrete forse ancora da aggiungere, no? Cercate di seguire l'interpretazione che do del Salmo 137. Se voi avete la Bibbia, tenetela davanti al Salmo, sarebbe il 138 nella nostra Bibbia. Però io ve la leggo nell'attualità di un cuore che ha pianto. Però per essere efficace dovreste avere il Salmo davanti. Io, se volete, ve lo leggo prima, il Salmo della Bibbia. Non ce l'avete. Allora, aspettate. Allora, il Salmo è questo. No, è anche prima, non è che... Signore... No, non è questo, pardon. Lo leggo da qui. E poi chiudiamo con questo. Comunque ce ne sarebbe da raccogliere, no? Salmo 138. Aspetta. Salmo 138. Quindi il Salmo dice: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Sempre nella logica della preghiera, no? Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Tutti sanno sono belli, ma... Adesso ve lo dico nell'attuazione. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non ti allontanano più da te. E mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. mi hai liberato dagli inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi, gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro. E insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. La porta è piangere. Ogni altro commento non serve. Chiudiamo. E